Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Nell'intervista di prima vi abbiamo parlato del fatto che eravamo stati in una quasi rappresentazione teatrale e i testi e la voce di questa rappresentazione teatrale sono stati recitati e scritti anche da da Giovanni Del Ponte. Ciao Giovanni.
Ciao a tutti.
Allora, siamo qui a Vistrorio di sera, ormai tutto è finito, fa freschetta. E leggendo la tua biografia, perché la tua piccola biografia che è stata messa sul sito, e conoscendoti soprattutto come scrittore, abbiamo visto che tu ti sei spesso in tanti media.
Sì.
Adesso sei, cioè, ormai da un po' sei alla scrittura, però hai provato con anche con un corto, diversi corti, diversi mediometraggi.
Sì, sì, da quando scoprì la cinepresa dei miei genitori, era una cinepresa a Super 8.
Sì.
Il primo film che feci fu La Mummia.
Quella mummia.
Non quella mummia, ma che si rifaceva ai classici della Universal in bianco e nero. Infatti lo girai in bianco e nero.
Giusto, perché voglio dire.
E fu un'esperienza immane, perché con le bobine Super 8 si poteva girare solo 3 minuti per volta. Poi si dovevano spedire a sviluppare in Germania.
Ecco.
Si aspettavano un paio di mesi che tornassero. Se tornavano, e se tornavano potevano essere state sovraesposte, bruciate. Poi bisognava incidere l'audio perché si girava muto. Quindi era veramente...
Era infernale come lavoro. Cioè, la post-produzione che c'è oggi era niente.
Però devo dire che l'esperienza di guardare attraverso i fotogrammi di una pellicola e il video non riesce a darlo.
Sì. L'esperienza che però i più giovani credo non sappiano neanche di che cosa stia parlando.
Probabilmente, sì.
Dunque, io ho sentito tutta quanta quello che è successo questa sera, che effettivamente era molto particolare, perché si univano racconti a suoni fatti vocalmente e basta. E in questi racconti, dove tu narravi come sei arrivato alla scrittura, cosa significa per te la scrittura, tu hai parlato di tante cose. Hai parlato di giochi, hai parlato di fumetti, hai parlato di appunto cinema. Adesso chi ti sta intervistando, io per i miei ascoltatori sono nell'angoliere, io dirigo una trasmissione di fumetti. Quindi mi ha fatto un po' specie quando tu hai detto io leggevo un sacco di fumetti e siccome sono seriali, molti dei fumetti di cui tu hai narrato sono appunto seriali, avevo una puntata, non avevo quella prima, non avevo quella dopo, e in qualche modo dovevo crearmi, e da lì ho cominciato.
Sì, per me è stata una scuola straordinaria il fatto di avere quell'episodio di Zagor, per esempio, era uno dei miei fumetti preferiti, di cui non avevo la puntata successiva, ma anche certi episodi di Batman, che allora era pubblicato da Mondadori, insomma, e perché mi dava la possibilità di immaginare cosa sarebbe successo, e allora ho iniziato un po' così, forse inconsapevolmente sviluppare il mio immaginario, perché creavo io i finali che mi sarei augurato che
ci fossero
infatti.
E poi sei arrivato agli Invisibili
molti anni dopo, perché io quando parlavamo appunto di questi primi fumetti che facevo, ero piccolo, ero ancora agli ultimi anni delle elementari, poi alle medie. Invece poi iniziai a fare i cortometraggi dalla 14 anni circa, e arrivai agli Invisibili.
Ci ha raccontato delle storie tristissime sui cortometraggi, tu che aspettavi gli attori che non arrivavano.
Sì, che erano andati al mare mentre io volevo girare a fine settimana. Sì, 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 con un'infanzia molto... una giovinezza
tremenda.
Sì, esatto. E non riuscivo a capacitarmi di come...
questa tua passione
essere...
non fosse così condivisa.
Corrisposta, insomma. Vabbè. Comunque, no, arrivò molto, molto più in là la passione per la scrittura. Io ho frequentato il liceo classico,
sì,
ma dovessi dire che mi abbia aiutato in qualche modo a prendere consapevolezza che fossi portato per la scrittura, mentirei, perché ho finito il liceo pensando di essere negato.
Negato per la scrittura.
O comunque, diciamo, non portato, perché non andavo particolarmente bene nei temi, anzi forse ero uno dei peggiori.
Questo per gli insegnanti, sappiano.
E facevo invece le sceneggiature, ovviamente, per i miei corti e mediometraggi.
Certo.
Ma è molto diverso rispetto a scrivere dei racconti.
Immagino.
E Personalmente non credo che sia quello che mi permette di esprimermi meglio una sceneggiatura, perché perlomeno come le scrivevo io, poi che avevano notazioni tecniche del tipo la camera si sposta da qui verso là, le luci
sono
le metto
un po' distanti da un racconto,
esatto, ti porta in continuazione fuori,
certo.
Invece è successo che intorno ai 27 anni ereditai una soffitta con da mia nonna, dove andai ad abitare insieme a Giovanna, la mia compagna, e il primo Natale che vivevamo insieme avrei voluto farle un regalo che nessun altro avrebbe potuto farle, e dentro di me era nata questa idea di una giovane coppia che ereditava una soffitta dalla nonna di lui. Lei portava le sue gatte, lui portava i suoi fumetti, e in questa soffitta trovavano un folletto proteggi case. Perché noi non lo sappiamo, ma nelle nostre case vivono i folletti proteggi case, che ci difendono soprattutto quando siamo inermi durante il sonno. E
sono leggende su leggende di questa cosa, che vanno comunque ringraziati,
tra l'altro con offerte, esatto. Infatti. Esatto. E mi divertiva il fatto che fossero però nelle nostre città, nel nostro, certo, quotidiano. E già mentre provavo a scrivere questa storia per Giovanna, ero sorpreso perché mi riusciva. Cioè, tanto era la difficoltà che io facevo nello scrivere anche solo una riga di un tema, ma penso che fosse fondamentalmente perché quando facevo i temi non me ne importava di meno, ma soprattutto mi illudevo di prendere un bel voto, no? Di scrivere per fare bella figura e prendere un bel voto. E questo, secondo me,
cosa che non accadeva normalmente.
No, ed è l'errore più grave che potremmo commettere quando noi creiamo un'opera.
Certo.
E quindi avere come riferimento il pubblico.
Il pubblico, sì, quindi l'aspettativa di essere gratificati dal pubblico.
E soprattutto di poter ottenere l'apprezzamento,
certo,
no? Che ci sia una ricetta che noi possiamo imparare a prendere per ottenere questo apprezzamento. No, non è così facile, fortunatamente, devo dire, per certi versi. Ma io quando scrivevo queste storie per Giovanna, non è che cercassi di prendere un bel voto, di far,
certo,
vedere. No, cercavo semplicemente di esprimere quello che provavo. E quindi quello mi ha fatto capire quanto sia importante creare sempre su qualcosa che ci appassioni davvero. Perché, certo, secondo me, quando noi abbiamo una storia in mente, c'è sempre qualcosa di cui la storia racconta, che corrisponde alla trama,
certo,
ma c'è anche poi qualcosa di cui la storia parla, che è il cosiddetto contenuto,
certo, sì, sì,
che è quello che è la passione dell'autore che si nasconde nella,
sì,
metafora, no? E quindi io
che emerge comunque dalla cosa.
Sì, può emergere in certi momenti in maniera più evidente. Secondo me, se non emerge in maniera troppo evidente, è meglio,
certo,
è fin meglio, perché sennò si rischia di diventare didascalici, se,
certo,
quella passione magari è legata a un ideale.
Ovviamente, sì, sì, sì.
E da allora ho sempre cercato di scrivere così.
E quindi Gli Invisibili, che come
poi arrivarono Gli Invisibili pubblicati da De Agostini,
come target a uno young adult, potremmo definirlo,
sì, fine medie, direi, dalle fine medie in su, sì.
E poi però leggendo sempre io ho scoperto che tu hai fatto anche altro, cioè per lettori più maturi, Acqua Tagliente, se non sbaglio.
Sì, è un po' per più grandi, Acqua Tagliente, è un fanta horror,
sì,
debitore in parte a Jurassic Park, perché la storia si svolge in un parco avventura, ma è soprattutto un parco acquatico più,
sì,
grande del mondo, che mi sono immaginato però nel deserto dell'Arizona, e in particolare nella riserva Navajo, e quindi ci sono i nativi americani che hanno cercato di scongiurare l'apertura del parco, perché loro ritenevano che questa falda acquifera sterminata che è stata scoperta fosse portatrice di sfortuna.
In effetti
il giorno dell'inaugurazione delle creature mostruose vengono fuori dall'acqua e si scatenano contro gli ospiti del parco, ed è una storia un po' mischiata con appunto la magia, la suggestione che derivano soprattutto dalle tradizioni Hopi, dei nativi americani.
Tu quando hai scritto Acqua Tagliente stavi già scrivendo Gli Invisibili?
Sì, perché in realtà questo gruppo protagonista, che si chiama i Web TV Boys, perché hanno una web TV,
hanno un TV dove si raccontano,
dove soprattutto mandano i servizi che loro realizzano contro aziende che danneggino l'ambiente.
Sono attivisti,
sì. Web attivisti, insomma, così. E erano già comparsi nel quarto libro degli Invisibili, L'Enigma di Gaia, dove si alleano, esatto, è stato uno spin-off,
sì. E come è stato il cambiare? Hai dovuto cambiare linguaggio per parlare a un target più grande rispetto a quello?
Mi sono sentito un po' più libero, soprattutto di descrivere certe scene più impressionanti, perché mi rifacevo a certi autori come Douglas Preston e Lincoln Child, autori di Relic, per esempio, sì, di altri thriller archeologici, o, ma lo stesso Stephen King, ovviamente, sì, ovviamente. E, insomma, tutti autori per adulti, e mi sono sentito un po' più libero di poter introdurre scene anche più
forti.
Sì, un po' più forti, però in generale anche con le storie degli invisibili ho sempre cercato di affrontare problematiche che io sentivo vicine senza preoccuparmi troppo del pubblico, certo. Ecco.
Beh, anche se ci hai detto che quando arrivavi a raccontare questioni un po' forti andavi a chiedere consulenza sul linguaggio, sulla metrica, sulla...
Soprattutto, sì, questa sera facevo riferimento al terzo, che è il castello di Dumrock,
sì,
dove uno dei miei personaggi, senza saperlo, a poco a poco comincia a comportarsi come un ragazzo morto anni prima in questa scuola, perché era stato vittima di episodi di bullismo.
Ah, ho capito.
E quindi c'è questa scena del mio uno dei miei protagonisti, Douglas, che si trova sulla torretta della scuola, indeciso se saltare. E c'è Crystal, che è la ragazza del gruppo, che cerca di convincerlo a non farlo.
Certo.
E allora volevo che le parole che lei fossero giuste,
certo,
perché mi rendo conto che i miei lettori possono essere anche molto giovani e trovarsi nelle situazioni dei miei personaggi.
Quindi anche...
E allora in questo caso avevo chiesto, per esempio, la supervisione dei miei dialoghi da parte di uno psicologo,
certo,
Claudio Foti, direttore del centro studio Hansel e Gretel di Moncalieri, perché sento una grande responsabilità.
Beh, giusto, anche perché è un pubblico molto delicato, quello delle medie. Ho una figlia da quelle parti, quindi so di cosa si parla.
Sì, noi, allora, le storie, come ci hanno insegnato le fiabe, agiscono dentro di noi a livello inconscio.
Certo.
Per esempio la storia di Cappuccetto Rosso serve proprio per spiegare certe cose a bambini che non hanno gli strumenti perché le cose siano spiegate in maniera diretta.
Ovvio.
Che cos'è un maniaco?
Sì, che cos'è un malintenzionato? Non è che possono
esatto,
sapere,
non so. È una persona malata, ma perché ha raffreddore, chiede il bambino. Allora c'è il lupo.
C'è il lupo, è più semplice.
Okay.
Ci vediamo un lupo,
esatto.
C'è i denti, chiaro.
Infatti. E proprio quindi perché agiscono dentro di noi, autori, autrici,
certo,
rischiamo di scoperchiare,
sì,
dei vasi di Pandora dentro i nostri lettori.
Infatti.
Che poi non possiamo accompagnare.
Anche sì, magari non è che ci siete mentre leggono.
Esatto. Quindi le storie, secondo me, non devono essere innocue.
No, anche perché se
devono,
no,
sì, devono agire.
Sì, sì, devono
agire dentro
delle,
esatto,
delle emozioni, sì, perché altrimenti non servirebbero nulla.
Cioè, intendiamoci, possono intrattenerci.
Sì,
storie
però
innocue possono intrattenerci molto bene.
Però
come...
non permetterebbero un'evoluzione.
Esatto.
E quindi...
Esatto, le storie invece, secondo me, importanti sono quelle che provocano dentro di noi una trascendenza. È una parola grossa, però è quello che sono convinto che accada realmente.
Certo.
Cioè, ci fanno crescere e riuscire a trascendere a livelli superiori rispetto alle persone che eravamo immediatamente prima, per riuscire a cominciare a intuire come risolvere questioni che ci arrovellano,
sì,
nel quotidiano.
Sono dentro di noi, ma
esatto,
non sono ancora state metabolizzate correttamente.
Sì.
Certo. E che cosa farà Giovanni dopo?
E spero di scoprire nuovi modi di raccontare anche a ragazzi di oggi che percepisco molto diversi,
sì,
rispetto al ragazzo che ero io alle medie,
diversi,
no?
Sì.
Mentre invece quando pubblicai i primi libri alla fine degli anni 90, il primo è uscito nel 2000, lo scrivevo alla fine degli anni 90, Il segreto di Misty Bay degli Invisibili,
sì.
I ragazzi non erano così diversi a come ero io alla loro età.
Negli anni 90 no.
Negli anni 90, esatto.
I primi del 2000 forse cominciavano
già. Oggi è un'immensità, cioè
sì,
ci sono prodotti ormai, come sappiamo, studiati specificamente proprio per i bambini di quella determinata fascia di età,
sì, sì,
che
sì,
quindi
sì,
non
sì,
conoscono nulla di quello venuto prima. E questo fa sì che non siano forse così in grado come lo eravamo noi di apprezzare sinceramente cose che magari leggevano, vedevano i nostri genitori,
sì,
o anche i ragazzi un po'
più
grandi.
Sono cambiate dal mio punto di vista anche nell'ambito fumettistico la velocità di fruizione proprio degli oggetti, e dall'altro lato anche probabilmente gli elementi che li colpiscono, perché effettivamente ai nostri tempi c'erano codifiche più chiare, cioè c'erano pirati, c'erano
sì,
c'era fantascienza,
sì.
Adesso è tutto molto più mischiato. In un certo senso può dare anche tante possibilità in più, però effettivamente sono linguaggi molto molto più ambigui di prima.
C'è un mio amico che insegna scrittura narrativa a Londra, Andrea,
sì,
Lioi, e che diceva come abbia difficoltà a trasmettere allora noi siamo coetanei, abbiamo sui 50 anni, no?
Sì.
E lui è un po' più giovane di me, io ho 51 anni, lui 50. Come è difficile per lui oggi trasmettere le cose a ragazzi per esempio di 25 anni, no?
Sì.
E cose che invece non provava una decina d'anni fa, oggi invece,
certo,
sì. E però questi ragazzi poi a loro volta si lamentano con lui perché non riescono a parlare con i ragazzi
con
di 20
quelli
anni.
Più giovani, certo.
Cioè si direbbe che si va da compartimenti che non vanno oltre i 5 anni, e dopodiché quei ragazzi lì di 5 anni prima non conoscono nulla dei riferimenti che sono venuti prima di loro, no, in pratica. Mentre noi magari all'elementare, alle medie negli anni 70 vedevamo in televisione film in bianco e nero,
certo,
film muti degli anni 30, 40, 20.
Invece oggi la questione si è accorciata parecchio come generazione,
direi,
diciamo,
5 anni più o meno,
e infatti purtroppo i linguaggi dell'una generazione non vengono riconosciuti da quella prima e da quella dopo, di solito.
Esatto, quindi il mio problema a questo punto è vedere se sono ancora in grado di parlare ai ragazzi di,
sì,
oggi, oppure se rivolgermi direttamente alle persone più grandi,
sì,
più o meno della mia età, esatto, e quindi proseguire, raccontare storie.
Quindi chissà se si continua con gli invisibili o con qualcosa tipo acqua tagliente.
Chissà, o ancora cose diverse, insomma,
certo,
chissà.
Noi ti ringraziamo, anche questa intervista sarà sul sito di Radio Impronta Digitale.
Grazie.
Appena finiremo lo speciale con anche l'intervista di domani, e quindi alla prossima intervista. Ciao Giovanni.
Grazie, grazie a voi.
Grazie di tutto. Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.